State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo di calcio, naturalmente, in una giornata della Serie A che ha visto l'Inter vincere a Bologna e allungare ulteriormente in classifica rispetto alle inseguitrici. Ora il Milan dista 8 punti e ha anche una partita in più rispetto ai nerazzurri. E anche la Juventus perde ulteriore terreno. Ma prima ancora del calcio ci occuperemo di tennis, perché a Miami prima l'australiana Ashley Barty ha conquistato il torneo confermandosi in testa al ranking mondiale, mentre poco fa toccava all'Italia prendersi la copertina con Jannik Sinner impegnato nella finale del torneo maschile. E chi ci parlerà di tutto questo? Naturalmente Dario Castaldo, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buona Pasquetta a te, Massimiliano, a tutti i nostri ascoltatori. Sì, si è preso la copertina Jannik Sinner, ma non si è preso la coppa. Alla fine del torneo di Miami il Master 1000 va al polacco Hubert Hurkacz, che ha battuto il 19enne altoatesino in finale con il punteggio di 7-6-6-4 in un ora e 44 minuti. Polacco che era partito meglio portandosi sul 3-0 nel primo set, poi il 19enne aveva rimontato ed era andato addirittura a servire per il set sul 6-5. Lì c'è stata la svolta del match, perché invece di chiudere il parziale Sinner si è fatto controbreccare, ha ceduto poi il set al tiebreak per 7-6 e poi lì ha pagato lo scotto dell'occasione perduta e ha ceduto la finale a Hubert Hurkacz. Allora ascoltiamo un estratto delle dichiarazioni a caldo di entrambi durante la cerimonia di premiazione. I due sono anche piuttosto amici nel circuito. Jannik Sinner ha rivelato che Hurkacz è il suo miglior amico nel tour. I due hanno giocato anche dei tornei di doppio quest'anno insieme, uno dei quali proprio a Melbourne. Ascoltiamoli.
You showed what talent you have. I'm more proud what kind of person you are. Have to say maybe my best friend on tour, and you know, maybe we should play some more doubles together.
First of all, I wanted to congratulate Jannik. I mean, he's an amazing player, amazing guy. I mean, he has such a bright future ahead of him.
Le parole prima di Jannik Sinner e poi del polacco Hubert Hurkacz, protagonisti della finale del Master 1000 di tennis di Miami, dove il tennis italiano ha raggiunto questo risultato storico, non tanto per il fatto che Sinner chiude il torneo salendo al numero 7 della race della classifica stagionale al 21esimo posto del mondo, perché Fognini e Berrettini gli sono ancora davanti, ma è soprattutto per l'età nella quale Jannik Sinner sta ottenendo questi risultati. L'ultimo teenager a raggiungere la finale nel torneo in Florida era stato Novak Djokovic nel 2007, prima di lui Rafa Nadal nel 2005 e Andre Agassi nel 1990.
Ottimi precedenti qui.
Insomma, tutti poi i numeri uno del mondo e pluri vincitori slam, quindi se la storia conta qualche cosa Jannik Sinner è destinato a grandissimi traguardi. Insomma, l'esito non è stato quello sperato, la strada comunque quella giusta, e ne abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con il giornalista della Gazzetta dello Sport, il responsabile delle pagine di tennis della Gazzetta dello Sport, Riccardo Crivelli, che abbiamo ringraziato doppiamente per la disponibilità, visto che nel suo caso era la domenica di Pasqua e che stava anche festeggiando il suo compleanno, pensa un po'. Ebbene, con Riccardo Crivelli abbiamo cominciato analizzando intanto le note liete to cure per quello che ci riguarda, visto che 24 ore prima a Miami il titolo femminile era andato ad Ashley Barty, la quasi 25enne del Queensland, compirà 25 anni nel mese di aprile. È numero uno del mondo, ha conquistato il nono titolo della sua carriera battendo in finale la canadese Bianca Andreescu, che si è ritirata a metà del secondo set per un infortunio alla caviglia, quando comunque Ashley Barty era in pieno controllo. Così facendo l'australiana conserva anche la prima posizione della classifica mondiale, proprio nel torneo nel quale avrebbe potuto perderla a beneficio della giapponese Naomi Osaka. Quindi prima su Barty e poi sulla finale raggiunta da Jannik Sinner a Miami, ascoltiamo il commento del giornalista della Gazzetta dello Sport, Riccardo Crivelli.
Ma intanto la vittoria della Barty ci restituisce in tutta la sua dimensione di campionessa, una giocatrice che ha un talento meraviglioso, che gioca un tennis diverso da quello che ormai è lo stereotipo moderno, fatto di grandi picchiatrici da fondo campo. Lei invece ha questo stile molto vario, questi tagli, questo gioco a rete molto spettacolare, e soprattutto credo che questa vittoria le abbia consentito di mettere di nuovo il tennis al centro del suo villaggio. Lo sappiamo, lei ha sofferto molto l'ultimo anno per i noti eventi, ha viaggiato pochissimo perché temeva, insomma, come tutti sostanzialmente, o come quasi tutti, la pandemia. Ha rischiato molto al primo turno quando ha dovuto annullare un match point alla ceca Kukova, e quindi sembrava una versione minore della Barty. In realtà ha preso fiducia con l'andare del tempo e, insomma, ha anche confermato il numero uno, che è un grande punto d'orgoglio. Io credo che il duello tra lei e la Osaka caratterizzerà un po' questa stagione, non solo per il numero uno, ma perché mi sembrano le due giocatrici più solide, a meno che non si inserisca di nuovo l'Andreescu, che abbiamo riscoperto ad altissimi livelli, un'altra che gioca un tennis molto spettacolare, di cui si avverte dunque la necessità. Però, insomma, ancora una volta si è dovuta arrendere a un guaio fisico, sperando che non sia come è successo l'anno scorso, in cui praticamente non ha mai giocato a causa di questi continui infortuni. Diciamo che Barty, perché è numero uno del mondo, Osaka e Andreescu potrebbero tranquillamente spartirsi il palcoscenico e lasciare alle altre solo le briciole. È stato importante per la Barty rivincere a Miami, perché, lo ripeto, abbiamo recuperato una campionessa a tutto tondo.
Tra i nomi che non hai fatto non c'è quello di Serena Williams, quasi a certificare che il passaggio di consegna a livello femminile è ormai consolidato. Viceversa, tra gli uomini a Miami in finale c'erano due outsider, almeno classifica la mano, un 24enne e un 19enne, Hubert Hurkacz e Jannik Sinner. È altrettanto vero però che i big three non c'erano Nadal, non c'era Djokovic, non c'era Federer, e quindi ti chiedo, anche nel caso del torneo maschile e della finale raggiunta e poi persa da Jannik Sinner, che valore ha questo torneo e che significato ha per il circuito maschile?
Diciamo che questa edizione di Miami, con queste assenze illustri, ci ha portato nel futuro, in quello che succederà nei prossimi anni, quando Djokovic, Nadal e Federer non ci saranno più, e quando le prime teste di serie saranno, come è successo in Florida, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, cioè aggiungo Thiem, che è fuori per infortunio, ma insomma è della generazione appena precedente, però ancora 5-6 anni sicuramente di tennis ad altissimo livello. Quindi una proiezione su quello che accadrà in futuro. Gli assenti, per una ragione o per l'altra, si usa dire che hanno sempre torto, quindi complimenti a chi è arrivato fino in fondo, complimenti a Hurkacz, che ha vinto probabilmente a capo della settimana migliore della sua vita, vedremo se sarà in grado di ripeterla. Insomma, ha battuto nelle ultime 5 partite 5 avversari che gli stavano davanti in classifica, tra cui 2 top 10, quindi si è meritato assolutamente il titolo. E noi italiani però ci godiamo l'orgoglio di avere un Sinner che ormai è un giocatore top level, sarà numero 22 in classifica adesso, e soprattutto non ha ancora 20 anni, e quindi con grandissimi margini di miglioramento, soprattutto tecnici, davanti a sé. E se devo fare un pronostico, lo faccio col cuore, ma provo a essere razionale: probabilmente il futuro del tennis sarà rappresentato più da Sinner che non da Hurkacz, che però è un giocatore molto solido, e quindi un giocatore che nei grandi appuntamenti bisognerà tenere d'occhio. Però, insomma, Sinner mi sembra avere qualcosa in più, anche se poi ovviamente la finale è stata una partita a sé, però credo che per almeno un paio d'anni ancora, quantomeno Djokovic e Nadal saranno ancora al vertice, più Djokovic di Nadal, e quindi, insomma, gli altri dovranno essere bravi nelle occasioni in cui loro non ci saranno, e saranno tante, perché ormai è evidente che i big three, come siamo abituati ormai a chiamarli, puntano decisamente ai tornei più grandi, puntano agli slam, a qualche master deal, e poi, insomma, lasceranno tanto spazio agli altri, e bisogna essere bravi ad infilarsi. Ed è la ragione per cui sia Hurkacz sia Sinner in ogni caso meritano applausi, perché non dimentichiamoci, al torneo di Miami sono partiti in 96 per vincerlo senza i big three, ma solo loro due sono riusciti ad arrivare fino in fondo. Quindi congratulazioni a loro, e insomma, è incominciata una mezza rivoluzione, vedremo quando sarà finalmente completa. La butto lì: quando finalmente uno della cosiddetta next gen, anche se il termine ormai non mi piace più, vincerà finalmente uno slam in cui però sono presenti sia Djokovic sia Nadal, e non come agli US Open dove Thiem è stato bravissimo ma Djokovic insomma si è praticamente eliminato da solo.
E Nadal e Federer invece non c'erano proprio a New York. Stiamo parlando di tennis con l'esperto della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli, con il quale stiamo analizzando il torneo di Miami, il primo Master 1000 di questa stagione particolare, che ha visto in campo maschile il polacco Hubert Hurkacz imporsi in finale sul nostro Jannik Sinner. Prima facevi riferimento alla classifica, ecco, in questo momento nella cosiddetta race stagionale, cioè quella che tiene conto soltanto dei risultati del 2021, Jannik Sinner sale al 7° posto. E poi se ci aggiungiamo che nella classifica regolare ATP, quella che non tiene conto ormai soltanto delle 52 settimane ma un po' di più, da quest'oggi per la prima volta gli italiani tra i primi 100 sono 10, ecco, che cosa significa questo per le prospettive del tennis azzurro nel breve e nel lungo termine?
Il movimento è sicuramente in grande fermento, è in questo momento un riferimento a livello mondiale, perché è vero che Spagna, Francia e Stati Uniti sono messe meglio di noi, sto parlando di Francia e Spagna che ne hanno 11 tra i primi 100 e gli Stati Uniti che ne hanno invece 10 come l'Italia, però se scorriamo la classifica solo la Spagna dal punto di vista del ranking, escludendo Nadal, ha comunque Bautista Agut che è un giocatore molto solido, ha Carreño Busta che è anche lui ormai un top 20 da qualche anno, mentre la Francia ha ancora insomma il lascito della grande generazione dorata dei Monfils e degli Tsonga, che però è al tramonto e non ha in questo momento un giocatore di riferimento, e non ce l'hanno tantomeno gli Stati Uniti. Come hai ricordato tu, invece, l'Italia ha due giocatori tra i primi 20, Berrettini e Fognini, lo sappiamo, possono essere ancora molto, soprattutto Berrettini chiaramente, ma anche Fognini, sono ancora molto competitivi, Berrettini lo sarà per tanto tempo ancora, lo speriamo, anche lui purtroppo deve fare i conti spesso con degli infortuni che lo fermano quando sembra in rampa di lancio. E tra l'altro il merito di Sinner e di Musetti in queste settimane è stato quello di far dimenticare appunto ai tifosi italiani e anche agli appassionati di tutto il mondo che l'Italia ha un giocatore tra i top 10 che è Berrettini, un altro che è numero 17 che è Fognini, e che tra l'altro la settimana prossima difenderà da campione in carica il Master 1000 di Monte Carlo, e poi tutta una serie di ottimi giocatori a cui ha fatto sicuramente bene la competizione interna, i risultati straordinari che a turno stanno ottenendo tutti sono sicuramente uno stimolo per gli altri, si raccolgono i risultati di una programmazione finalmente seria che mette insieme il pubblico e il privato, e quindi insomma godiamoci questo momento senza dimenticare da dove eravamo partiti e cosa succedeva fino a 3-4 anni fa, quando insomma vedere un italiano nella seconda settimana degli Slam in fondo a un qualsiasi torneo, non dico sembrasse un miracolo, ma insomma era qualcosa che non accadeva così di frequente. Oggi invece in qualsiasi torneo in cui gli italiani si iscrivono bisogna metterli tra i favoriti del torneo stesso. Questo è un grande passo avanti, e sicuramente i risultati di Musetti e di Sinner, oltre a stimolare loro due, che mi sembrano ovviamente quelli che poi dovranno portare il tricolore in alto dei prossimi anni, faranno bene a tutti, senza dimenticare che comunque Berrettini, lo hai ricordato tu, numero 10 del mondo, già semifinalista in uno slam, deve ancora compiere 25 anni. Cioè siamo di fronte a un giocatore che sano ha ancora davanti almeno una decade ad altissimo livello, quindi finalmente siamo messi bene. Chiaramente poi la differenza la fanno i tornei come Miami, lo sappiamo, e soprattutto la fanno gli slam, dove non vinciamo dal 1976 e diciamo che sarebbe probabilmente ora di rinverdire la tradizione.
Ecco, guarda, ci arriviamo tra poco, Riccardo. A proposito di Berrettini, dicevi ogni tanto ce lo dimentichiamo, anche perché quest'anno ha giocato un torneo e mezzo, l'anno scorso pochi di più per infortunio, ma proprio oggi torna almeno in doppio a Cagliari, in questo che è il primo di una serie di tornei sulla terra battuta, stagione che storicamente è quella più favorevole agli italiani. Stiamo vedendo che la nuova generazione è molto più adattabile ad altre superfici, benefici, però se vogliamo un misto di concorrenza inferiore sulla terra battuta rispetto al veloce e all'erba, e di tornei che si disputano anche in casa o alle porte di casa, fa sì che comunque questo periodo dell'anno possa continuare ad essere particolarmente propizio per gli italiani. Allora ti chiedo, che cosa ci si può aspettare dal torneo di Cagliari e da tutti quelli che seguiranno, appunto Monte Carlo e poi Barcellona, Madrid, Roma e il Roland Garros, e quanto spazio ci sarà per gli altri negli interstizi lasciati liberi da Rafa Nadal, e quanto tra gli altri vedi gli italiani in prima fila?
Allora, intanto completo l'intervento precedente ricordando che insomma quando l'Italia ottenne l'organizzazione delle finals, pensare che ci potessero essere degli italiani subito pronti a giocarle già dal primo anno, non dico fosse un'utopia, ma era qualcosa di abbastanza remoto. Invece siamo qui a commentare appunto una race che in questo momento è molto molto luminosa per il tennis italiano. Chiaramente la stagione è lunghissima, se il calendario seguirà i criteri normali e finalmente usciremo da questa situazione, quindi siamo solo agli inizi, però il pensiero che comunque ci siano due, tre italiani competitivi a quel livello è sicuramente molto stimolante. Sulla stagione sulla terra ovviamente bisognerà aspettare da Monte Carlo in poi, quando cioè ritroveremo tutti i big, a cominciare da Djokovic, da Nadal, che appunto torneranno a giocare nel Principato. Per quanto riguarda invece i tornei della settimana, a Cagliari il ventaglio dei pretendenti è molto ampio, perché insomma non ci sono grandissime star. C'è Musetti però, che l'anno scorso fece semifinale, quindi sarà probabilmente l'azzurro da seguire con più attenzione. E tu hai detto bene, una volta la terra era la nostra superficie d'elezione, e mi aspetto ad esempio che un Fognini rigenerato, che torna anche lui questa settimana, solo che ha scelto di giocare a Marbella e poi difenderà da campione in carica a Monte Carlo, io sono convinto che ha risolto i problemi fisici con la doppia operazione alle caviglie dell'anno scorso, sulla terra resta uno dei giocatori da battere, molto vicino ai più forti. Sinner invece, la terra, anche se ha fatto uno straordinario quarto di finale a Roland Garros l'anno scorso, deve ancora digerirla in tutto e per tutto, anche se coach Piatti ritiene che possa essere la superficie in questo momento da cui può imparare di più dal punto di vista delle esecuzioni. Lui è sicuramente un giocatore che si trova meglio sul veloce, la terra gli servirà per avere un colpo d'occhio e una manualità diversa, e poi credo che insomma lui abbia le qualità per nel giro di un paio d'anni essere competitivo su tutte le superfici. La stagione sul rosso europea è sempre molto importante, perché appunto intanto è molto lunga e da tanti punti in classifica, e quindi in qualche modo segna un po' la stagione. Ci sono giocatori che si sono qualificati alle finals negli anni passati sostanzialmente solo grazie ai punti ottenuti sulla terra battuta, quindi significa che bisogna affrontarli con la giusta concentrazione e le giuste motivazioni. Sono curioso, per rimanere ai big, di vedere come reagirà Nadal dopo questo ennesimo stop. Chiaramente lui sulla terra mi sembra ancora avere una marcia superiore, però gli anni passano, la concorrenza non dico aumenta, però insomma può farsi pericolosa se Tim torna in forma, è un giocatore da tenere d'occhio. Djokovic è sempre uno che anche sulla terra è in grado di arrivare fino in fondo e di vincere, per cui insomma si apre una fase della stagione molto molto interessante, che sarà indicativa poi su quello che succederà da qui fino alla fine dell'anno. Io penso anche a Medvedev, è un altro che sulla terra magari non ha ancora avuto un rendimento straordinario, però ha le qualità e il gioco per essere competitivo anche sul rosso, quindi secondo me ci sono tante opzioni e sarà molto interessante capire fino a quando il dominio dei soliti due, perché stiamo parlando di Nadal e Djokovic, potrà continuare anche sulla terra. E in attesa di capire cosa farà Federer, noi ce l'aspettiamo ovviamente in campo a Roma, perché ha detto che in ogni caso giocherà almeno un torneo prima del Roland Garros. Sarebbe il sogno, anche perché probabilmente sarebbe l'ultima volta per il pubblico italiano di avere la possibilità di ammirare il campione che amano di più.
In conclusione, Riccardo, due battute flash in una: Jannik Sinner, che in questo momento è settimo nella race stagionale, i primi otto disputeranno le finals a novembre a Torino, quindi ti chiedo quante chance ha attualmente l'Alto Atesino di restare tra i primi otto e quindi giocare le finals di Torino, e pensi dal punto di vista numerico, ma non soltanto, che questa finale di Miami a fine anno resterà il suo risultato migliore, o pensi che sarà addirittura in grado di migliorarlo, visto che per migliorare una finale in un Master 1000 bisogna o vincere un Master 1000 o andare in finale in un torneo dello Slam?
Questa è una bella domanda. Chiaramente, malgrado la giovane età, parte già da una base altissima, perché una finale di un Master 1000, anche in assenza di grandi giocatori, rimane un traguardo che tantissimi campioni ben più affermati e ben più scafati di lui non sono mai riusciti a raggiungere nella loro carriera. Quindi stiamo parlando veramente di un cammino e di un percorso straordinario. Io credo che in proiezione finals conteranno molto questi due mesi sulla terra, nel senso che se Jannik riuscirà ad ottenere risultati e punti con continuità anche su una superficie che al momento non ha ancora metabolizzato, poi lasciando perdere insomma la parentesi sull'erba, che è un'incognita sempre per tutti, quando poi si tornerà sul veloce e considerando appunto quello che abbiamo detto all'inizio, cioè che in ogni caso ormai i Nadal, i Djokovic, i Federer centellineranno le loro presenze per essere concentrati quasi solo ed esclusivamente sugli slam, si apriranno prospettive ancora, come è successo a Miami, in tornei di quel livello. E tra l'altro parlarne non è un peccato, non lo è nemmeno per Coach Piatti, che proprio in settimana ha detto che le finals potrebbero diventare un obiettivo se dopo Wimbledon, quando, come dice lui, la stagione entrerà nel vivo proprio in proiezione del Master di fine anno, ecco, se Jannik sarà in corsa, quindi sarà ancora tra i primi 10 o tra i primi 15 della race, allora addirittura si potrebbe pensare a una programmazione per arrivare a centrare un traguardo che sarebbe prestigiosissimo e straordinario, e soprattutto sarebbe un volano fantastico per il nostro tennis, ancor più della possibilità di ospitare le finals in casa.
E questo era l'intervento di Riccardo Crivelli, esperto di tennis della Gazzetta dello Sport, raccolto dal nostro Dario Castaldo nel giorno del suo compleanno e di Pasqua, quindi doppio ringraziamento.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.